Linee aperte su Radio Sportiva al 334-773-0020, il microfono aperto con Sandro Sabatini. Ciao Sandro, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buon lunedì, buona settimana a tutti.
Partiamo con le telefonate dalla provincia di Alessandria e da Ermanno. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei, buongiorno anche al dottor Sabatini. Senta, solamente una domanda, un mio pensiero. Io sono tifoso juventino. E sono convinto di questo per quanto riguarda il tecnico Allegri, considerando che la Juventus ha problemi di bilancio e prendendo anche sempre in considerazione il fatto che un eventuale esonero di Allegri alla fine della stagione comporterebbe una buonuscita avendo ancora un anno di contratto. Per tutto questo io sono convinto che probabilmente Allegri rimarrà ancora un anno sulla panchina della Juventus. Ecco, volevo appena sapere cosa ne pensavate sia lei che il dottor Sabatini. Grazie e buona giornata.
Grazie, grazie Ermanno. Sandro, quindi più per ragioni economiche che non tecniche, sintetizzando il tutto.
Ma se fosse per questo sarebbe un grave errore della Juventus. Perché Allegri ha un contratto e lo deve rispettare, quindi non è che la scelta non dipende da Allegri, ma se la Juventus tenesse Allegri solo e soltanto per i 20 milioni, 20 milioni è meno dello stipendio di un anno di Vlahovic, quindi 20 milioni sono il costo all'ordo di Allegri e del suo staff, ma è meno dello stipendio di un anno di Vlahovic. Quindi in un bilancio è molto poco. Se poi dice la Juventus non può permettere di spendere 20 milioni, sì, ma in un piano di investimenti, in un budget è comunque poco. Se la Juventus dovesse decidere di tenere Allegri, lo dovrebbe fare supportando questa decisione con un minimo di convinzione, cosa che non ha avuto quest'anno.
Poi ti ci riporto sul tema Juventus del futuro anche con un messaggio. Prima sentiamo Carlo da Bologna, la sua domanda in diretta. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, grazie ancora a Radio Sportiva a tutti. Chiamo volentieri questa mattina perché ritengo il dottor Sabatini un grande giornalista proprio sulla tipologia dei grandi giornalisti che abbiamo avuto sportivi nel tempo, gli Ormezzano, i Bea e compagnia bella. E gli volevo fare proprio a lui una domanda di questo genere. Ma come mai, ecco, ad esempio citando questi giornalisti erano giornalisti sportivi che scindevano la quotidianità da quelli che erano delle situazioni, diciamo così, un po' più gravi, un po' più da approfondire, un po' più da mettere in vista all'opinione pubblica. E mi riferisco al caso Lotito Ndicka. Cioè, questa è passata come una notizia come tutte le altre, poi non se ne parla più. Ma secondo me è di una gravità incredibile che un dirigente di calcio italiano si possa permettere di dire certe cose inerenti ad un professionista di una società e inerenti a un'altra società. E quindi niente, è passato in osservazione. Cioè, si è parlato e poi dopo. Cioè, questo quando calcio italiano è in mano a dirigenti che si permettono queste cose, dico ma dove vogliamo andare noi?
Chiaro il tuo punto di vista, Carlo, grazie. Sandro.
Allora, io intanto arrossisco quando mi vengo paragonato dei giornalisti che hanno scritto la storia del giornalismo e io non mi reputo sinceramente all'altezza. Me la cavo, il fatto che sia nella top 100 dei giornalisti sportivi attuali significa anche che il livello si è un po' abbassato, dai, mettiamola così, sto scherzando. C'è una differenza enorme sul giornalismo da una quindicina d'anni a questa parte. Guarda, io metto la differenza è la nascita di Facebook e di Sky Sport 24 e di Radio Sportiva. Cioè, prima l'informazione H24 non c'era. Adesso con l'informazione minuto per minuto live sul telefonino, i social, in televisione Sky Sport 24 e in Radio Sportiva, che sono capito social, Sky Sport 24 e Radio Sportiva, prima non c'era, prima c'era il giornale che tu aspetti i siti un po', i siti web un po', poi il giornale che lo aspettavi la mattina andarlo a comprare in edicola. Quindi anche le notizie adesso sono cotte e mangiate, anche quella di Lotito su Indica, anche la replica di De Rossi riguardo a Lotito e Indica, durano un attimo, durano poco, il tempo di un approfondimento e c'è già un'altra notizia su Lotito, un'altra notizia su De Rossi, un'altra notizia su Indica. E questo un po' penalizza l'approfondimento. Riguardo alla questione in generale, l'atteggiamento di Lotito mi è sembrato molto cinico, perché è vero che poi il giocatore a un certo punto era in codice giallo, però prima di arrivare in codice giallo hanno tremato tutti, da De Rossi a chi l'ha visto e compreso l'arbitro, che ha detto la cosa di buon senso, ha detto: se riprendiamo e succede qualcosa che non possiamo prevedere, che succede? Ecco, allora l'unica cosa su cui mi posso permettere di dire forse era meglio se veniva gestito il recupero in un altro modo, come ha detto Lotito, cioè Roma va bene, sospendiamo, vai a trovare Indica all'ospedale, poi valutiamo se giocare gli ultimi 20 minuti tipo alle 10 di sera in contemporanea con la partita 20:45 sarebbe stato un po' problematico, capito? Fate una videochiamata con Indica, siete tranquilli, ricominciamo. Comunque in qualche modo la dovevi recuperare, quindi che Daniele De Rossi si sia lamentato poi del recupero che lo penalizzava eccetera, è stato tutto molto un po' tutto fuori giri, ecco, mi sembra che la situazione sia andata per un atto che, ripeto, secondo me comunque di base è stato nobile, cioè fermare la partita perché un giocatore era in quel momento in pericolo, assolutamente in pericolo di vita a un certo punto.
Sì, su questo non ci piove, si vedeva proprio anche le facce dei giocatori, lo stesso De Rossi erano tutt'altro che tranquilli e sicuri e certi nell'andare a continuare la partita, hanno avuto una sponda favorevole anche in quelli dell'Udinese. Sentiamo quello che ha da dirci in diretta anche Mino da Taranto, benvenuto e buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie per avermi ricontattato e complimenti.
Grazie.
E complimenti per la trasmissione, scusate la voce. Allora, volevo chiedere al dottor Sabatini, volevo fare una domanda di storia.
Mm-hmm.
Allora, Marsiglia, 20 marzo 91, se ho fatto bene i compiti a casa, il dottor Sabatini dovrebbe essere lì come inviato di Tutto Sport. Sì. Allora, volevo chiedere, ma è vero che Berlusconi chiamò a Gagliani per ritirare la squadra e poi Gagliani si prese tutta la colpa?
Ok, ciao Mino. Sandro, interrogazione di storia. Sei
grande
preparato?
Mino. Allora, no, io ero lì e tra l'altro questo è stato il primo contenuto, sfruttando un film su Bernard Tapie, presidente dell'Olympique Marsiglia, il primo contenuto che ho fatto sul mio canale YouTube, che ci tengo a pubblicizzare perché ho passato i 10.000 iscritti, ho fatto un bel video.
Bel numero.
Insomma, capito? Sì, sono proprio contento, guarda, perché praticamente in meno di 6 mesi ho fatto 10.000 iscritti, sono tanti, sono contento, guardate il mio canale YouTube, che c'è il video. Io ero a Marsiglia e la questione non venne fuori subito, perché subito sembrò soltanto una decisione di Gagliani e anche tutti dissero che la decisione era di Gagliani, che ricordo si prese un fondo in prima pagina dall'allora direttore della Gazzetta dello Sport Candido Cannavò, molto duro, lo chiamò lo sceicco bianco Gagliani perché aveva un impermeabile bianco e si sbracciava per far uscire la squadra dal campo. A distanza di qualche mese io con Roberto Beccantini, Xavier Jacobelli per il Corriere dello Sport e Sergio Di Cesare per la Gazzetta andammo a Marsiglia per la semifinale, perché Marsiglia era andata avanti ed era la semifinale, e trovammo Bernard Tapie e gli chiedemmo: ma come va, che cosa ricorda dell'episodio delle luci di Marsiglia quando Gagliani chiese di stoppare la partita? E Tapie in francese, ma lo capiva Beccantini, io no, lo capiva Beccantino, che poi secondo me anche Jacobelli, rispose: ma voi avete sempre creduto che era una decisione di Gagliani, ma in realtà Gagliani, scendendo dalla tribuna d'onore, andando fino in campo, si fermò a un certo punto a telefonare, e a chi telefonò secondo voi? E noi rimanemmo lì, dice, a Berlusconi. Tapie, che era un gigioneggiava con i giornalisti, fece un cenno, un sorriso di approvazione. Noi scrivemmo tutto, chi più chi meno, dando grande risalto, e il giorno dopo il Milan smentì. Due giorni dopo, ricordo ancora che il Milan con Galliani a capotavola convocò una conferenza stampa, ma veramente mondiale, nella sede di Via Turati, per dire che e portò una lettera di Tapì in cui Tapì si scusava e smentiva anche lui di aver mai pronunciato quella frase, e quindi Galliani tornò nuovamente a prendersi la responsabilità del famoso gesto di ritirare la squadra a Marsiglia. E quindi io posso raccontare la cronaca e non e nient'altro, questa è la pagina di storia. Cioè, Tapì disse che Galliani aveva parlato con Berlusconi, ma non aveva neanche Tapì le prove. Poi ci sarà stata veramente la telefonata tra Galliani e Berlusconi nel sottopassaggio degli uffici del Marsiglia tra la tribuna d'onore e il campo? Questo ci disse Tapì, ma poi lo smentì, ecco.
Questo anche per tornare ormai a 30 anni fa e oltre. Tornando, vediamo sull'attualità con un altro ascoltatore, Fiore da Torino. Benvenuto e buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno Sportiva.
Vai.
Volevo dire alcune riflessioni, sono più breve possibile. Sono rimasto colpito dal rispetto dei giocatori di Inter e soprattutto Toro nei riguardi della terna arbitrale femminile. Ben vengono le donne a dare umanità e rispetto in un ambiente sempre più esasperato. Nota di demerito per Dumfries, che sicuramente non parla cinese, visto che il presidente ha invitato al rispetto per gli avversari. E poi sono orgoglioso di tifare per una squadra che nel momento dei più gloriosi festeggiamenti pensa già a rinforzi per il prossimo campionato.
Okay.
Un'ultima cosa, sì. Una riflessione sugli Elkan. Ho l'impressione che Elkan ci tende più alla Ferrari, visto che la Ferrari guadagna e la Juventus perde, perché mi sembra che comunque con scarsi risultati stia facendo veramente poco.
Okay. Grazie Fiore. Sandro?
Allora, Elkan ci tiene più alla Ferrari che alla Juventus, mi sembra evidente anche a me, perché c'è un, mi sembra un con Hamilton, con Newey adesso si arriva, vabbè. Poi, riguardo ai festeggiamenti dell'Inter e di Dumfries in particolare, io ne parlavo ieri sera a Pressing, il gesto è molto brutto, non mi piace. Poi da qui a fare delle morali esagerate ci starei calmo. In ogni festa, quando si stappano le bottiglie di champagne, un po' di schizzi vanno di qua e di là, e quindi un po' di bollicine sono sempre sgradite. Ecco, io la metterei così. Certo, vedere Dumfries che questo l'ho detto, per la bandiera di Mancini sotto la curva del derby, per Ibra, per Ambrosini, per Materazzi, per tutti, tirar su quello striscione e fare il fenomeno con quello striscione mi è sembrata una cosa che si poteva tranquillamente evitare, avrebbe fatto più bella figura ad evitare, ecco. Detto questo, non facciamola tanto lunga, ecco, insomma, capito perché
sono d'accordo con te su tutto, su tutta la riflessione su quello che diceva appunto l'ascoltatore, dei giocatori che in campo erano più tranquilli visto la presenza di una terna tutta femminile.
Sì, però guarda, devo essere sincero, secondo me è molto brava la Ferrieri Caputi. Sono contento della terna femminile, la partita era molto docile, soprattutto dopo che l'Inter è andata in vantaggio e il Toro è rimasto in 10. Siccome sono uno sempre schietto e sincero, mi sembra che nella sua bravura la Ferrieri Caputi la performance atletica a volte fa fatica, nel caso dell'espulsione di Tamezze è molto lontana, ecco, e questo dobbiamo essere comprensivi. Noi che la commentiamo, sinceri, schietti, ma anche comprensivi, noi che la commentiamo e anche i giocatori in campo. Quindi spero che si prenda ad esempio la partita di ieri, anche se io avverto che non è un esempio, perché è una partita che sembrava alla fine nel secondo tempo un'amichevole, ecco. Però spero tanto di sbagliare, che invece ci sia la possibilità di avere più fair play, più rispetto, più correttezza, più equilibrio e più saggezza in campo da parte dei giocatori tutte le volte che arbitrerà la Ferrari di Caputi.
Il microfono aperto di Radio Sportiva con Sandro Sabatini, tra poco un altro ascoltatore in linea. Prima dicevo appunto del ciclismo, perché Matteo ti chiede come lo vedi e lui dice occhio al grappa che è peggio del dentista, come dice Guardiola. Io estendo il ragionamento e ti chiedo: ma esiste qualcuno che può seriamente contendere a Pogacar la vittoria finale?
No, secondo me no, secondo me assolutamente no. Guarda, questo è un giro Pogacar contro tutti, però, e in questo c'è l'agguato, il tranello per la vittoria finale, perché io penso che vincerà e stravincerà Tadej Pogacar. Tra l'altro è ovvio che sarà un grande Giro d'Italia anche per il fantaciclismo con l'app Fantacycling, che consiglio a tutti.
Già fatto il mercato?
No, mi sto riservando gli ultimi giorni di chiedere anche un parere ai miei amici Riccardo Magrini, che lo seguo tantissimo, ho capito quello che mi dice, Stefano Allocchio, poi c'è Fabio Perego, poi c'è Luca Gregorio, chiederò un po' a tutti,
un bel consulto
al mullà che è quello il guru di Fantacycling, poi faccio questo consulto e poi faccio di testa mia come al solito.
Come giusto che sia alla fine.
Certo, chiedo a tutti, do ragione a tutti e poi faccio come mi pare per il fantaciclismo, va bene. Pogacar contro tutti, in questo c'è la trappola, c'è il tranello, perché la storia del ciclismo è piena di episodi in cui un uomo solo viene attaccato da due o tre squadre che all'improvviso si alleano per i loro capitani. Però è un'ipotesi, perché a me sembra che Pogacar, se fa la sua corsa senza mettersi a rincorrere e non ne ha bisogno, secondo me non lo ferma nessuno in questo Giro d'Italia. Ecco.
Andiamo adesso a Milano da Luigi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Lo so che sto parlando con un gentleman, giornalista gentleman, veramente una persona educata e una persona non faziosa. Dai, permettimi una battuta, l'unico tuo negatività è stato il passaggio all'Inter, però è una battuta. Ascolta, io sono un gobbo, anello, primo anello, curva sud, mi dici come mai ce l'hanno su con Allegri, che per me è uno degli allenatori migliori? Non pensano che abbiamo una squadra con dei giocatori quasi tutti modesti? Mi fai ascoltare per telefono perché sono fuori. Grazie.
Lo diciamo al nostro Jacopo Baggiani in regia. Grazie Luigi. Sandro.
Ma io non so rispondere, guarda, caro amico, grazie per i complimenti, il genio, non sono un gentleman, forse perché, guarda, me la canto e me la suono da solo, forse perché sono un gentleman, io non so rispondere. Perché ce l'hanno con Allegri non lo so, perché quando vince gli dicono che gioca male, senza contare, gioca male a prescindere, poi contro, non mi ricordo, era contro il Genoa, mi pare, no, o chi era, non mi ricordo, il Verona, tipo 20 tiri in porta, dice gioca male, ha giocato male, ha fatto gol solo all'ultimo minuto, tutta fortuna, capito? Quindi quando vince la squadra gioca male, quando pareggia ma come si fa a pareggiare, quando perde è un processo di una violenza verbale e social incredibile. Io non so che cosa dire, so che la gente è influenzata comunque. La gente è influenzata perché comunque chi va allo stadio, la curva che fa il tifo, cioè il tifo, chi va allo stadio va per fare il tifo, no? Quindi il tifoso ma ogni tanto può anche fischiare un cambio, ogni tanto può anche dire qualcosa che non va, ma come si fa? Ma quella fa parte del tifoso. Ma andare allo stadio con l'atteggiamento di metà stadium a Torino e del 90% dei social, di chi frequenta i social, nei confronti di Allegri, secondo me è qualcosa che una volta proprio qui a Radio Sportiva dissi, e provocando anche una serie di rimproveri che mi sono arrivati, mi si guardate, è una cosa da psicanalisi, è da psicanalisi. Oppure voi che lo fate, che siete tutta colpa di Allegri, secondo me avete dei problemi, oppure non avete tanta personalità perché vi fidate di chi da anni lo dice per un tornaconto personale. È evidente, o per stupidità o per tornaconto personale. tutta colpa Allegri, sempre tutta colpa Allegri. Ragazzi, Allegri ce l'ha le colpe, mica sono quello che è. Però c'è un movimento psicologico dietro alla cosa di Allegri che secondo me è da studiare, ecco.
Allora, tra un istante vado anche da un altro ascoltatore, sempre da Milano. Gianluca ti chiede, qua siamo allo scambio di allenatori, Pioli, Juve, Allegri, Milan. Cosa ne pensi?
Pioli, Juve, Allegri, Milan. Sarebbe molto divertente.
Sì, quello è vero.
Sarebbe molto divertente.
Quello sono d'accordo
sarebbe
con te.
Sarebbe molto divertente. Ibrahimovic è stato giocatore di Allegri. Con Allegri, Pioli è stato giocatore della Juve di Platini, ai tempi di Platini, quindi sarebbe molto divertente, credo che non sarà possibile, ma sarebbe molto 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 divertente. E vi dico anche una cosa, con la Juventus di quest'anno io la dico con le stesse prove concrete di chi invece pensa il contrario. Secondo me nessun allenatore avrebbe fatto i punti che ha fatto la Juventus quest'anno e neanche giocato meglio. Con il Milan di quest'anno, lo dico da grande estimatore di Pioli, a un certo punto mi è sembrato Pioli un po' in confusione, normale, perché sempre sotto pressione, senza l'appoggio della società, è andato un po' in confusione. E il grande dubbio sulla responsabilità di chi sono stati sul mercato e infortuni, quello non lo hanno ancora chiarito, ma è il grande dubbio sulla stagione del Milan di Pioli.
Sentiamo adesso Filippo da Milano, ciao e benvenuto.
Ciao, buongiorno, mi sentite?
Sì, sei in diretta.
Sì, grazie per lo spazio. Io volevo fare una riflessione invece sull'Inter, perché io sono interista da 28 anni, da quando ho 5 anni. Mi sembra che quest'anno l'Inter abbia vinto, diciamo, in maniera così lontana da quello che è l'Inter, no? Un po' matto, un po' folle. Volevo chiedere anche a Sam cosa ne pensa, perché l'aveva nato lì. C'è un Inter che ha stradominato senza diciamo così autolesionismi, eccetera. E volevo capire, secondo voi, a chi va attribuito il merito, perché a me la società come presidenta sembra abbastanza lontana, e quindi questa Inter così sicura, così famiglia, così organizzata, così società, e non più pazza, o se vogliamo meno pazza rispetto al passato, è una cosa nuova. Quindi se è di Marotta, se è di Ausilio, se magari Zanga ha dei meriti che magari si vedono meno, ecco, secondo voi questo nuovo interismo, diciamo così, più razionale, più aziendale, meno e meno Guemien, cosa è attribuibile?
Grazie. Okay. grazie Filippo. Sandro,
è attribuibile che il presidente Marotta, di fatto Marotta è il presidente di questa dell'Inter. E Zhang, ora che sia un punto di forza il fatto che Zhang sia a Nanchino, impegnato per un anno a rimediare al prestito, mi sembra un racconto stonato con la realtà. Il presidente dell'Inter è un presidente manager, si chiama Beppe Marotta. E sul fatto che sia un po' meno bohemien, sai, un po' come si racconta, insomma, capito la storia, quell'etichetta di Inter pazza, sì, ho capito, perché aveva fatto 3 gol contro la Sampdoria, contro chi era, insomma, capito, oppure che ogni tanto crollava sul più bello, ma sì, ma è un racconto. Non era pazza questa Inter, non è, come dire, infallibile, non era pazza quella Inter, non è infallibile e scientifica questa, ecco, insomma, un po' un racconto, l'etichetta, un po', capito, il romanzo popolare di una squadra che accompagna gli anni delle esperienze di vita di tutti i tifosi, ecco.
Allora, in una spola tra Serie A e Serie B, Antonio ti chiede, Berardi, in caso di retrocessione al Sassuolo, se tu fossi un DS di una società di Serie A, proveresti comunque a prenderlo, anche con un valore di mercato più basso, vista l'eventuale retrocessione?
Intanto, allora, fatemi fare un grande in bocca al lupo, un abbraccio a Berardi, spero che torni.
Sì, che tra l'altro è infortunato, per cui anche su quell'incognita lì.
Sì, sperando che torni. Io non so quanto sono i tempi di recupero, secondo me Berardi prima di novembre non può rimettere il piede in campo, quindi spero che lui torni. È un giocatore di altissimo livello in Serie A, e riguardo a tutto quello che pensano i nostri ascoltatori sui social, i lettori, i guardatori dei canali YouTube, eccetera, eccetera. Allora, io ho sempre detto, prima di giudicare l'allenatore, giudicate i giocatori, prima del gioco ci sono i giocatori, valutate, non è la PlayStation, non è Football Manager, l'esempio è con Berardi. Il Sassuolo con Berardi in campo quest'anno, questo Sassuolo, quindi il Sassuolo senza Frattesi, senza Scamacca, senza Locatelli, capi tutti i giocatori piano piano che l'hanno, le cui partenze hanno impoverito il Sassuolo, ecco, il Sassuolo di quest'anno con Berardi sarebbe salvo agevolmente, media punti, senza Berardi sarebbe sotto la Salernitana, eh? Conta di più il gioco o i giocatori? Mi dispiace tanto per il Sassuolo, devo dire la verità, anche perché il suo dirigente più importante, cioè Carnevali, e anche il direttore sportivo Rossi, ma Carnevali è un bravissimo manager, secondo me è un manager che a livello di Marotta, Giovanni Carnevali, però a forza di far la banca, vendo Locatelli me lo paghi fra 2 anni, vendo Frattesi me lo paghi fra 3 anni, vendo Scamacca, vendi e poi ogni tanto ci sta di sbagliare i sostituti, ecco, e quest'anno mi sembra che abbia beccato l'annata storta.
Chi può salire invece in A? Matteo da Tortona ti fa 2 nomi, Bernabé del Parma ti chiede quanto è fuori categoria, e poi Cutrone dice in caso di promozione per lui può essere il definitivo riscatto? Cutrone che è al Como, Bernabé che è invece al Parma, così almeno
sì, completato sì, il tutto. Sì. Ma Cutrone secondo me è il nuovo Coda, il bomber della Serie B, ci sono quei bomber lì, ecco, certo. In Serie B Cutrone fa la differenza, in Serie A secondo me fa fatica Cutrone, questo dice anche un po' la sua storia, però è vero che si sta che quest'anno sta facendo bene. Bernabé, a me fa impazzire Bernabé, perché secondo me è un talento strepitoso. Poi ragazzi, tra Serie B e Serie A c'è una categoria, ma bella abbondante proprio, abbondante. E quindi magari la Serie A gli sarà un po' larga a Bernabé, però non credo che lascerà Parma, perché ha appena rinnovato il contratto e quindi l'anno in Serie A se lo farà col Parma. Per me è un talento strepitoso, spero che si confermi, perché c'è da divertirsi a vederlo giocare tutte le domeniche, davvero.
Su Radio Sportiva il microfono aperto con Sandro Sabatini, tra poco ti giro anche una domanda sull'eventuale arrivo di Conte a Napoli. Prima, altro ascoltatore in diretta, Marco da Pavia, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e complimenti sempre per le trasmissioni.
Grazie.
Volevo fare 3 considerazioni veloci, visto che c'è Sabatini, mi gasa di più questa cosa.
Vai.
La prima, quel famoso stendardo che ieri ha fatto vedere Dumfries durante la manifestazione fosse stato contrario, cioè ci fosse stato Dumfries a guinzaglio, secondo me sarebbe scoppiato un casino per il discorso del razzismo, no? Quindi secondo me è ora che le società diano un po' un freno ai giocatori. Seconda considerazione, è solo la mia impressione o calciatori come Dybala, Chiesa, nel gioco di Allegri o con Allegri vanno sempre un po' in contrasto? E l'ultima considerazione è, non tanto Conte, però al Milan secondo me servirebbe un allenatore con un po' di polso, perché a me pare che i giocatori siano molli e non abbiano quella cattiveria sportiva che serve. Vi ringrazio e vi ascolto in diretta.
Ciao Marco. Sandro, a te da dove ripartire?
Allora, andiamo a ritroso. Giocatori molli al Milan, tenete presente che comunque i giocatori per impegno non gli si può dire niente al Milan. Sul fatto che delle volte sono più carichi dipende anche dall'ambiente. Parliamoci chiaro, il Milan a Pioli come Allegri stanno vivendo una stagione che con i giocatori che vedono l'allenatore che non resta ma se ne va, e arriva Thiago Motta, e arriva Lopetegui, out di qua, out di là. Cioè, un pochino tutta l'ambiente ne risente, quella è la forza della società, Inzaghi salva la panchina l'anno scorso grazie alla Champions League con una serie comunque di partite e anche un percorso abbastanza, come dire, più agevole rispetto a sorteggi difficoltosi, ma in campionato che la squadra era un po' sballottata l'anno scorso. Vabbè, Poi Chiesa e Dybala con Allegri. Guarda, Chiesa, se non sbaglio, il record di gol l'ha fatto con Allegri. E Dybala, se non sbaglio, il record di gol l'ha fatto con Allegri. E poi Chiesa, io, sapete, per me è un giocatore fortissimo, spero che ci porti a vincere l'Europeo. Secondo me Chiesa una partita la gioca bene e una partita la gioca male, e una partita è protagonista e l'altra è spettatore, una partita fa i contrasti e l'altra li subisce e basta, una partita fa i dribbling e l'altra non ne fa neanche uno. E il giorno che Chiesa sarà continuo sarà un giocatore che farà felice non Allegri ma Spalletti, Pioli, Lopetegui e Mourinho, Guardiola, Klopp e tutti gli allenatori del mondo, capito? Ecco, secondo me. E mi sono tenuto per ultima domanda se quello striscione fosse stato a parte invertita, cioè se Theo Hernandez avesse tenuto al guinzaglio a Dumfries, ci sarebbe stato anche razzismo, e usciamo dall'ipocrisia, sarebbe stato aggravato dal razzismo. E per me invece il gesto è, lo striscione è brutto e il gesto è proprio di una superficialità da parte di un Fris che lo dico senza esagerare, senza troppa morale, bimbo mio, in olandese glielo dico, bimbo, ma che te ne frega, ti sei messo la maschera di Inzaghi, ti sei messo gli occhiali di Turam, ti sei messo la bandana in testa, sei lì che canti e che balli, ma che, perché ti ritiri su quello strendardo che tu, che ti cambia, tanto la prossima volta che ritrovi Theo Hernandez vi riprendete per il collo come avete fatto nel derby
tra le altre cose
che ti cambia fa quello striscione, bischero in olandese, bischero è una parola olandese che Danfries interpreterà nella maniera più corretta.
Purtroppo non c'è la traduzione di bischero in olandese, stavo guardando ora per vedere come si diceva bimbo mio in olandese, si dice main baby, qualcosa del genere, ecco, visto che mio si traduce in quel modo, bimbo e baby, quindi fuori un qualcosa del genere, però bischero non c'è, quindi solo da queste parti. Sentiamo adesso, andando in provincia di Milano, a Segrate da Stefano. Benvenuto e buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità.
Vai.
Io volevo spezzare una lancia in favore di Zhang, nel senso che trovo abbastanza irrispettoso che la gente, permettetemi il termine comune della strada, si prenda la briga di commentare manovre imprenditoriali che forse non sono all'altezza di capire, ecco, dare a Zhang del fallito, del prossimo alla distruzione dell'Inter, dell'incapacità di gestire prestiti, fondi o quant'altro, mi sembra un minimo, ecco, riduttivo per personaggi che onestamente vivono a livello lavorativo una spanna se non due sopra gli altri, ecco. Vorrei capire perché c'è questo accanimento, nel senso sempre dover costringerlo a giustificare delle manovre che sono semplici da un punto di vista imprenditoriale, ecco, non so cosa ne pensiate. Grazie, okay. Di ascolto per la radio.
Ciao Stefano. Sandro, che ne pensi?
No, sull'approssimazione con cui adesso si parla di fallimento, sia sportivo sia in generale, ha sicuramente ragione l'ascoltatore. Cioè il 99,99% delle persone che ascoltano Radio Sportivo, che frequentano un social o che un canale YouTube di finanza, non capisce nulla, e io mi metto tra quelli. Ecco, quindi io di finanza non capisco nulla. Da uomo di buon senso e da casalingo di Voghera, che è una vecchia espressione per dire le cose che devono capire tutti, dico che comunque è sotto gli occhi di tutti il fatto che Zhang aveva un prestito e per pagare questo prestito ne ha acceso un altro. Ecco, questo non c'è niente di male a dirlo. Poi che siano tutti meccanismi finanziari per portare ad un progetto in cui non puoi andare avanti solo a prestiti pagando interessi, io questo progetto non sono in grado di giudicarlo perché non ho la minima competenza finanziaria, ecco. Però che ci siano i prestiti è sotto gli occhi di tutti, ecco.
Sì, quello decisamente. Sentiamo anche il punto di vista ti dicevo appunto di Conte al Napoli. Andrea da Verona dice: questo eventuale arrivo potrebbe, oltre a riaccendere squadra e piazza, facilitare anche qualche colpo in entrata e la permanenza di qualche big. Lui cita ad esempio Kvaratskhelia, che in questo momento c'ha, insomma, un contratto da rinnovare, non è così semplice.
Ma io credo che se Conte va a Napoli, io credo che sia, allora, l'approccio tra Conte e De Laurentiis è stato: quant'è lo stipendio, quant'è il budget. Queste sono le cose che ha chiesto Conte. 3 anni ci penso io. Se De Laurentiis accetta, Conte va a Napoli. Se De Laurentiis dà quella che una volta si chiamava carta bianca, Conte va a Napoli. E se Conte va a Napoli, non è detto che, cioè, Kvaratskhelia è un giocatore che resta di sicuro con il 99% degli allenatori, ma supponiamo che Conte, perché si metterebbe a fare allenatore manager, dovesse trovare, supponiamo, Kvaratskhelia da vendere a 100 milioni, con quei 100 milioni spendere per un altro, magari sarebbe un'operazione, Cioè non scartiamo niente.
Allora, sentiamo un altro ascoltatore da Siracusa, c'è Salvo. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, una domanda e un consiglio flash per il dottor Sabatini. Io sono un tifoso interista, ieri abbiamo festeggiato a Milano, grande pubblico, eccetera, eccetera. Per il prossimo anno, meglio Zirkzee o Gudmundsson? Però mi raccomando, dottor Sabatini, non facciamo che poi diciamo che andiamo in downgrade, come ha detto l'agosto, sulla campagna dell'Inter. Consiglio, però ci vuole anche un minimo di rispetto, a me non, ovviamente di Allegri non interessa nulla da interista, però un consiglio anche per i detrattori di Allegri. Sono d'accordo sul fatto, insomma, che abbia fatto un miracolo con la Juve, però il rispetto per il pubblico, perché non gli si può dire dai che sono senza personalità oppure ignoranti o da psicanalisi quelli che sono i detrattori di Allegri. Ciao, vi seguo in diretta, buona giornata.
Ciao Salvo. Sandro.
Allora Salvo, grazie per la telefonata, perché mi consente di spiegare 2 o 3 cose rapidamente. Io il rispetto, io se dico che i detrattori di Allegri hanno tutto il diritto di essere detrattori di Allegri, se poi sono le loro argomentazioni sono se vince non conta il gioco, se pareggia non conta il risultato, se perde conta il risultato, quella è una cosa da analizzare, da mettere in analisi, perché se tu non sei mai contento, se ti manca sempre qualcosa, sei da analisi. Non è un'offesa, secondo me. Se invece quelli che invece dice io non li tratto, gli dico che sono ignoranti, ma sono, quando io sento dire che Allegri non gioca a calcio, che non capisce niente, che non lavora, non si è aggiornato, che il suo calcio è primitivo, quelle sono delle offese, danno ad Allegri dell'ignorante, e di conseguenza io dico: per essere in grado e avere la competenza di dare a un allenatore, che sia Allegri o chiunque altro, delle accuse così di ignoranza in materia, ma voi tu che fai? Il guaio che ogni tanto trovi anche che fa il giornalista. Quindi, capito? Mi metto in difficoltà con i colleghi, ma io sento dire anche dai colleghi delle cose che non resto assolutamente sbalordito, ecco, tutto qua.
Allora,
aspetta, qual era l'altra cosa?
Sull'Inter, Zirkzee o Gudmundsson?
Ma a me, io intanto penso che farò una rubrica, sono tutti downgrade, perché mi piace, capito? Questa cosa la voglio sfruttare, perché è la cosa che dissi ad agosto, sono tutti downgrade, e io quasi quasi ci faccio una rubrica per l'estate.
Può essere un'idea.
Può essere un'idea. E allora tenetevi forte a quello che vi sto per dire. Lautaro, Thuram, Gudmundsson o Zirkzee? Se parliamo di terza e quarta punta, scartiamo, perché è ovvio che sono meglio di Arnautovic e Sanchez. Se parliamo di titolari, Gudmundsson sarebbe un downgrade per Lautaro e Thuram. Zirkzee no. Zirkzee io lo vedo titolare dappertutto.
Allora, su Conte al Napoli, Enzo dice: se mi porta lo scudetto può vendersi anche via Toledo, così a proposito anche del mercato, mentre sempre in un certo senso mercato e logiche simili, Gabriel dice sulla Juventus: non è meglio tenere Allegri, vendere lui cita Vlahovic, Chiesa e qualcun altro e ricostruire la squadra, quindi non cambiare l'allenatore ma cambiare i giocatori.
Ma guarda, se, allora facciamo una cosa: che sia Allegri l'allenatore o che sia chiunque altro, questa squadra ha bisogno di un terzino sinistro oppure braccetto di sinistra, ha bisogno di un regista considerato Fagioli il giocatore, il centrocampista di qualità, ha bisogno, se vuole giocare a tre lì davanti, di un insomma, di un'ala destra, sì, Sulé, però capito, con Sulé bisogna vederlo poi su una stagione con campionato e Champions, quindi secondo me anche di un uomo a destra, Berardi tanto per dire, e poi avrebbe bisogno, in caso invece se gioca con due mediani e la mezza punta, avrebbe comunque bisogno di un uomo a destra e la mezza punta, che ti posso dire, Ildiz in alternativa a uno un po' più maturo, con le caratteristiche di Bonaventura, tanto per dire, ecco. Questa, con qualsiasi allenatore, il centravanti c'è Vlahovic l'anno scorso anche, non ha trovato acquirenti, quindi la Juventus se lo terrà con convinzione, sì, se migliora Vlahovic è un super centravanti, deve ancora migliorare secondo me.
Nel salutarci sentiamo anche la telefonata di Angelo da Taranto, benvenuto e buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Sabatini, io sono un tifoso milanista, arrivo al dunque.
Vai.
Io quest'anno ho seguito moltissimo il campionato e una bellissima sorpresa per me è il Bologna, veramente ha fatto un grandissimo campionato, tra l'altro anche l'Atalanta, Bologna e Atalanta secondo me sono legate insieme da un uomo capace che è il direttore sportivo Sartori. Ecco, io la domanda è questa per il Milan: non è forse il caso di investire prima di tutto su un direttore sportivo di altissimo livello come quello del dottor Sartori, che ha fatto un buonissimo lavoro prima a Bergamo e ora a Bologna, prima di pensare all'allenatore? Oppure ci dobbiamo affidare ancora al famoso algoritmo? Grazie. Rimango in linea.
Ciao, grazie Angelo. Lo diciamo alla nostra regia Sartori, aggiungo io anche al Chievo, dove tutto è iniziato anche a livello di lavoro ottimo anche in Serie A, Sandro.
Sartori è bravissimo. Sartori è bravissimo, è veramente un fenomeno. Corvino è un fenomeno. Il direttore sportivo, così il Milan ce l'aveva, era Ricky Massara, comunque, cioè non occorre andare, se il Milan si è separato da Ricky Massara e si è affidato all'algoritmo, che poi non è corretto dirlo così, ma è una sintesi un po' troppo estrema, quindi il Milan per una figura tipo Sartori dovrebbe richiamare Massara, ecco, secondo me. Poi Sartori è il numero uno, ecco, altra categoria anche rispetto a Massara, e poi io da tanti anni, secondo me, Corvino ha delle intuizioni che ormai non so più se sono sue o del figliolo, però comunque ha delle intuizioni, che è veramente un fenomeno Corvino.
E vediamo se, oddio, a parte Lecce in questo momento, la classifica è lì che racconta di una squadra che piano piano si sta avviando verso la salvezza, 7 punti, mancano 4 giornate alla fine e cominciano ad essere un bel margine da amministrare.
Ah, dei direttori sportivi, fammi dire una cosa, anche Ausilio, Ausilio siamo a livello proprio insieme a Sartori.
Che è uno di quelli più longevi anche, tra le altre cose.
Ausilio entrò all'Inter, io lo ricordo sempre perché ero ancora là, entrò all'Inter nell'estate del 2000, da segretario del settore giovanile
al 2024
e veniva dalla Pro Sesto, che era invece responsabile del settore giovanile, e li entrò intanto come segretario del settore giovanile e poi ha fatto una carriera meritatissima. Sartori, Corvino, Ausilio, e quarto Massara, dai, questi sono i miei quattro direttori sportivi preferiti.
Così abbiamo ampliato anche il discorso sulla domanda del nostro ascoltatore e non resta che...
sai quanti nemici mi sono fatti,
sì, no, quanti ne restano fuori, quanti più o meno meritatamente di quello poi se ne può discutere per una giornata intera. Sandro, è stato un piacere come sempre, ci ritroviamo presto su Sportiva.
Va bene,
buona
ciao,
giornata,
ciao.